di cielo si trovano e si incontrano solo le persone che si sono cercate. Il cercarsi avviene inconsciamente ed è il risultato del rapporto passato, di ciò che è stato vissuto insieme, di ciò che è stato generato dentro all'animo di ognuno grazie al rapporto con l'altro. E i motivi per cui due persone si incontrano sono sempre precisi e individuali. L'io vero, l'io superiore di tutti e due sa esattamente perché io adesso voglio incontrare questa persona, non un giorno prima, non un giorno dopo. Per esempio, vedi come lavora il karma. Una fanciulla sta seduta, dico per esempio, no? E vede un ragazzo nelle vicinanze e dice: adesso se io faccio un patatrac con la sedia, quello mi aiuta. Un incontro karmico. Così avviene. Per voi pensate che sia successo a caso? No, non è successo a caso.
Scusate questa interruzione, ma il problema delle sedie che si sta manifestando naturalmente ci piglia.
Allora dovrebbe essere un po' più corto, o un po' più lungo. Stavo dicendo che avvengono sempre e unicamente gli incontri voluti dall'io superiore delle due persone che si incontrano. Nessuno di noi può vivere un incontro che non sia stato voluto, che non sia dentro al suo karma. C'è in ognuno di noi qualcuno più saggio di noi. Ecco un'affermazione fondamentale, che il karma viene gestito, viene orchestrato dal cosiddetto io superiore. Io superiore è un termine tecnico, potete usare altre parole, però il concetto fondamentale è questo, che noi nella coscienza ordinaria non abbiamo il nostro io. La nostra coscienza ordinaria, pensateci, cosa abbiamo noi nella coscienza ordinaria? Immagini, abbiamo immagini mnemoniche, ricordi del passato, sono immagini, abbiamo rappresentazioni, sono immagini, che altro abbiamo? Pensieri, però state attenti che l'uomo moderno è poveretto in chiave di pensiero. Quindi quando mettiamo insieme immagini mnemoniche del passato, che abbiamo visto in televisione o in certe fotografie, eccetera, e le rappresentazioni in base al presente, abbiamo più o meno tutto quello che c'è nella nostra interiorità. Ora, questo carattere di immagine, questo carattere speculare della coscienza ordinaria sta a dirci che noi nella coscienza ordinaria non abbiamo nessuna realtà, abbiamo l'immagine della realtà. Ora l'immagine è morta, pensate allo specchio, l'immagine che io vedo nello specchio, se nello specchio vedo un gatto, il gatto nello specchio può mangiare un topo? No, soltanto se lo mangia il gatto vero. Quindi l'immagine è morta, l'immagine non può far nulla. Ora, dal carattere speculare di immagini della nostra coscienza ordinaria, dovremmo essere almeno così intelligenti da capire che dall'immagine dovremmo risalire alla realtà. In altre parole, nella mia coscienza ordinaria io ho delle immagini morte, tra l'altro il significato di queste immagini morte è la libertà, proprio perché le nostre rappresentazioni non combinano nulla, siamo liberi. Perché se le nostre rappresentazioni fossero più che immagini e avessero delle qualità dinamiche, delle forze dinamiche, non saremmo liberi. Saremmo costretti ad agire in base alla forza determinante dell'immagine stessa. L'immagine, siccome è morta, lascia liberi. Quindi la coscienza speculare è sorta proprio per darci la libertà. Ora, una volta diventati liberi, sorge il grosso quesito di ritornare dall'immagine alla realtà. L'immagine è morta? Dov'è la vita? L'immagine non ha sentimenti? Dov'è l'essere con i sentimenti? L'immagine non è un essere spirituale? Dov'è l'essere spirituale? In altre parole, se io rifletto sul carattere speculare della mia coscienza ordinaria, del mio io ordinario, sarei in grado, e guardate che è un processo di pensiero veramente pulito, sarei in grado perlomeno di postulare che deve esistere il mio vero essere spirituale. Il mio vero essere spirituale che non è soltanto un'immagine, ma che è vivente, che è senziente e che è un essere spirituale che decide. Tutto questo che ho descritto ora si riassume nella frase che dice: in ciascuno di noi c'è qualcuno più saggio di noi. Questo qualcuno più saggio di me è il mio io vero, e questo io vero è l'architetto del karma. A questo punto veniamo alla prospettiva della reincarnazione e del karma in quanto spiegazione tutta nuova degli incontri umani. Il rapporto umano acquista un carattere del tutto diverso grazie alla prospettiva della reincarnazione e del karma. Karma significa tutto trova la sua spiegazione in base al passato e in base agli intenti futuri. Karma non è soltanto pagare lo scotto di quello che si è fatto nel passato. Karma significa anche proporsi qualcosa in vista del futuro. Quindi il karma è il superamento del caso, la reincarnazione è il quesito, cioè la domanda: l'essere umano ha una vita sola a disposizione, oppure potrebbe essere che ha più di una vita a disposizione? Ho cercato di, un po' balbettando, lo devo ammettere, ma di farvi vedere che con questi due pensieri il mistero dei rapporti e degli incontri acquista dimensioni del tutto diverse. Ora pongo direttamente la domanda: come si affrontano le due realtà della reincarnazione e del karma? E io direi due cose fondamentali. Il quesito della reincarnazione e del karma va preso prima di tutto come ipotesi di lavoro, non come un dogma. Una ipotesi di lavoro di cosa? Di quale lavoro? La reincarnazione e il karma è una ipotesi di lavoro del pensiero. In altre parole, si tratta poi di fare questo lavoro del pensiero. Un'ipotesi di lavoro, cosa significa? Che c'è un lavoro da fare. In altre parole, io uso l'ipotesi che c'è un karma, che nulla avviene a caso, e l'ipotesi che si vive più di una volta come una ipotesi di lavoro del pensiero per compiere questo lavoro del pensiero. E in che cosa consiste il lavoro del pensiero da fare? Consiste nel vedere se, in base a questa ipotesi, in chiave di pensiero, in chiave di conoscenza, forse le cose sono aperte. Questo lavoro di pensiero lo deve fare ognuno, eh? Io non lo posso fare per voi, e l'uno non lo può fare per l'altro, ognuno lo può fare solo per sé. Il lavoro di pensiero consiste nel vedere se, in base a questa ipotesi che c'è il karma e non il caso, che si vive più di una volta e non una volta sola, tante cose, ma devo verificare l'ipotesi, devo fare questo lavoro di pensiero, se tante cose della vita, tanti fenomeni che prima erano assurdi, non riuscivo a spiegare, adesso comincio a spiegarli. Ecco il lavoro del pensiero. Cosa significherebbe credere alla reincarnazione? Il credere è proprio il risparmiarsi il lavoro del pensiero. Il concetto moderno del credere, nel Nuovo Testamento credere significava un'altra cosa, ma il concetto moderno del credere è che si crede ciò che non si capisce in fondo. In altre parole, io credo le cose, credo nelle cose dove non sono in grado di acquistare conoscenza. Il credere è un risparmiarsi la conoscenza. Il quesito del karma e della reincarnazione in quanto ipotesi di lavoro del pensiero significa che io mi proibisco di credere alla reincarnazione, altrimenti sarei punto da capo. Perché se io alla reincarnazione ci credo senza farne un lavoro di pensiero,
Questo credere ha lo stesso valore che il credere l'opposto, perché io sono rimasto tale e quale, non ho fatto un cammino di conoscenza. Quindi vedete che fare un lavoro di pensiero è l'opposto del credere, senza capire, senza fare un lavoro di pensiero, capitolando al compito del pensiero. In altre parole, vanno vagliati i risultati di questa ipotesi di lavoro. Come dicevo prima, quali fenomeni riesco forse a spiegare, quali fenomeni ricevono significato che prima non trovavano spiegazione. Allora il caso non è più il caso, io so il perché avvengono le cose. L'assurdo non è più assurdo perché ne vedo il senso. Solo nella misura in cui questa ipotesi di lavoro del pensiero mi induce a lavorare al mio pensiero, e nella misura in cui questa ipotesi mi dà dei risultati che sono plausibili al mio pensiero, solo in questa misura sarà per me convincente. Quindi è assurdo pensare che un altro, io per esempio parlando, possa convincere voi di caso o di karma, del fatto che si vive una volta sola o che si vive più volte. È un compito del pensiero di ognuno. A me premeva soltanto di dire che l'Occidente questo compito non l'ha finora svolto, e che ora troviamo dei problemi così immani negli incontri umani e nel sociale, per cui riusciremo a costruire i rapporti in un modo positivo unicamente prendendo la decisione di svolgere questi compiti del pensiero. Questo è il primo aspetto. Il quesito del karma e della reincarnazione per il pensiero, per la conoscenza, per la coscienza, è un cammino, un lavoro di pensiero. Cosa c'è da dire riguardo alla volontà? Il pensiero è un polo dell'essere umano, l'altro polo è la volontà. Per la volontà, il quesito della reincarnazione e del karma costituiscono un esperimento di vita. Vedete, la volontà vuole sperimentare qualcosa. Così come il pensiero fa un'ipotesi di lavoro e fa un lavoro di pensiero, così la volontà fa un esperimento. In altre parole, devo fare un esperimento di vita, un'esperienza di vita, e unicamente in base ai risultati su di me di questa esperienza posso poi parlare e dire: adesso ho vissuto 4, 5, 6 anni con la convinzione che nulla avviene a caso ma tutto avviene per karma, con la convinzione che ognuno di noi ha più vite dietro alle spalle e che ci siamo già incontrati tante volte in altre vite, eccetera, eccetera, eccetera. In base a ciò che questo esperimento di vita, questa esperienza di vita ha fatto di me, in base alla trasformazione del mio essere, sono in grado di tirare delle conclusioni. In altre parole, per l'azione, per il comportamento e per la vita possiamo parlare soltanto per esperienza. Nella misura in cui faccio l'esperimento di vivere ogni incontro come voluto dal karma, come mistero del karma e non come caso, la domanda se il karma c'è, se la reincarnazione c'è, vale soltanto in base ai risultati reali che opera dentro di me. Soltanto la trasformazione reale del mio essere e della mia vita può essere per me convincente. Nessun altro può convincermi che una vita fondata sulla consapevolezza del karma è più umana che non una vita che non ha nessuna idea del karma. Questo convincimento lo posso soltanto raggiungere io vivendo per un certo periodo di tempo in questo modo. Quindi vedete che né in chiave di pensiero, né in chiave di volontà si tratta di teorie o di dimostrazioni teoriche. In chiave di pensiero è un lavoro di pensiero che deve compiere ognuno, e il convincimento può essere soltanto suo, e in chiave di volontà è un cammino di vita, una autotrasformazione che ognuno può compiere soltanto su di sé. E sarà convincente soltanto nella misura in cui ognuno vede i risultati dentro al proprio essere. Quindi vedete che siamo all'opposto del tentativo di vendere dei dogmi o di dire cari signori, cari signore, c'è la reincarnazione, c'è il karma, e soltanto questi risultati sia dentro al proprio pensiero, sia dentro alla propria volontà, saranno veramente convincenti per chi li consegue. Da ciò risulta, come vedete, che è assurdo voler convincere un altro del karma e della reincarnazione. È un ritornare al dogmatismo, al fanatismo missionario che vuole vendere verità. Il tempo in cui si potevano vendere delle verità è finito. Ora sorge l'epoca in cui ciascuno può conseguire soltanto le verità che sono un risultato del lavoro sul suo pensiero. E ciascuno può conseguire i convincimenti di vita che sono soltanto quei convincimenti di vita che sono un risultato del suo lavoro su di sé. Quindi non si tratta di qualcosa che è soltanto teoricamente vero. Il criterio del vero non basta più. Per essere vero deve essere al contempo bello e buono. E come mi convinco io che è bello e che è buono? Vivere secondo il karma, vivere secondo la reincarnazione, non restando a livello del vero astratto, ma rifacendo la sintesi tra il vero, il bello e il buono, come lo facevano i greci spontaneamente, noi liberamente. In altre parole, se è vero che c'è il karma e non il caso, se è vero che c'è la reincarnazione e non si vive una volta sola, per me questa verità sarà convincente nella misura in cui diventa bella e diventa buona nella mia vita, nel senso che mi trasforma, nel senso che io mi dico è più bello vivere così. Quando io mi dico è più bello vivere così, che altre convinzioni ho bisogno? Più convinzione di così? E se poi riesco a dire è buono vivere così, i rapporti diventano più buoni, più belli. Questo livello di convincimento è il più profondo, il più umano, il più vasto, il più complessivo che ci sia. Vengo a un primo elemento fondamentale dei misteri del karma che è a portata di tutti. Vedrete che in questi giorni facciamo al contempo dei piccoli esercizi. Lo dicevo, non si tratta di verità astratte, ma di lavoro di pensiero e anche lavoro su se stessi. Un primo piccolo esercizio che possiamo fare insieme è quello di un elemento fondamentale, sia per il pensiero sia per la volontà, che è a portata di tutti, nel senso che ognuno di noi è in grado. Il problema è che non l'abbiamo mai fatto finora e quindi possiamo prendere questi pensieri che esprimiamo questa sera come un invito a fare questo duplice cammino del pensiero e della trasformazione interiore. Ognuno di noi, se vuole, se se lo propone, è in grado di distinguere due tipi fondamentali di incontri. Ecco un primo esercizio dei misteri del karma. Ci sono due tipi fondamentali, una polarità, due tipi fondamentali di incontri, l'uno opposto all'altro. Solo che finora forse non ci abbiamo abbastanza badato. Adesso, mentre io descrivo questi due, naturalmente li descrivo un pochino bianco e nero, è chiaro che ci sono anche un pochino di sfumature dentro, ma vedrete che sorgono davvero strumenti conoscitivi nuovi, strumenti di consapevolezza nuovi. C'è un tipo di incontro in cui l'altro agisce su di me in chiave di pensiero. Al centro dell'incontro c'è la sua apparizione, c'è la sua figura, c'è quello che dice. Io sono concentrato sul suo essere in quanto così come mi viene incontro. C'è un altro tipo di incontro che forse abbiamo meno notato, che è tutto l'opposto, e ognuno di noi vive tutti e due questi incontri sempre, solo che non nota la differenza abissale tra l'uno e l'altro. Adesso man mano che io dico i tratti dell'uno e dell'altro, vedrete la polarità come diventa massiccia e poderosa nella vita. L'altro tipo di incontro, ciò che l'altro è nel suo modo di apparire, in ciò che dice, nel suo modo di comportarsi, nel suo modo di essere vestito, non viene neanche vissuto. Difatti, il suo comparire, l'incontro fisico, è soltanto Auslöser, l'incentivo e quello che io di lui vivo, difatti, sono le mie emozioni. Io vivo unicamente le mie emozioni nei suoi confronti. Allora, un tipo di incontro, io vivo lui, cioè sono preso dal contenuto della percezione, da quello che dice, mi dà fastidio come è vestito, o non mi piace come cammina, o adesso dovrebbe finire di chiacchierare. Vedete, in questo tipo di incontro io sono incentrato sull'altro. C'è un altro tipo di incontro che succede continuamente, dove la realtà dell'altro non spiegherebbe nulla di quello che avviene in me come reazione al suo comparire, perché io reagisco unicamente in base alle mie emozioni, suscita in me simpatia o antipatia. Il primo tipo di incontro, la simpatia o l'antipatia non c'entra nulla. Se due persone hanno incontrato questa persona in chiave del primo tipo di incontro, parleranno, diranno cosa ha detto, cosa ha fatto, eccetera, 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 ma non si arrabbieranno nei suoi confronti. Nel secondo tipo di incontro stanno al centro le proprie emozioni suscitate dall'altro. C'è un tipo di incontro in cui l'altro agisce sul mio pensiero e c'è un tipo di incontro in cui l'altro agisce sui miei impulsi volitivi, mi costringe a prendere posizione. In chiave di pensiero io sono libero. Ho il mio parere, dico quello che penso di lui, l'impressione che mi ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Invece nell'altro tipo di incontro, l'altro mi afferra nel mio essere più profondo. Sono costretto a prendere posizione nei suoi confronti. Ora, sviluppare un occhio karmico, questi sono i grandi compiti culturali che incombono, specialmente all'Occidente, è un esercizio, come vedete. È un esercizio vedere quale tipo di incontro mi lascia libero perché parla solo al mio pensiero e esprime un sacco di idee, un sacco di impressioni, e quale tipo di incontro mi costringe a prendere posizione. Ma dai, ma perché ti arrabbi tanto? L'ho trovato in nome, mi sembrava normale. Mica ti ha... L'ho trovato normale, il poveretto. Perché reagisci così? La reazione interiore è del tutto sproporzionata rispetto all'apparenza, a tutto il dato di percezione sensibile, perché non ha nulla a che fare col dato di percezione sensibile. Sorge, come dicevo, paragonando l'incontro con i greci, sorge dalla propria interiorità. In altre parole, l'altro fisicamente presente mi rammemora e mi riporta a coscienza tutto ciò che lui ha fatto dentro di me nel corso dei millenni, e a questo io reagisco perché lo porto dentro di me. Un primo tipo di incontro, ci diciamo che l'altro ci interessa, ne parliamo, vogliamo conoscerlo meglio, vogliamo avere ancora più percezioni interiori, raccontiamo i minimi particolari, come ha parlato, come ha gesticolato, eccetera, 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 eccetera. Perché? Perché la cosa ci resta esterna. L'altro tipo di incontro, ciò che ci porta a lui, ciò che mi porta a lui, è una somma di sentimenti miei. È una somma di esperienze interiori mie. E non mi viene fatto di giustificare questi miei sentimenti in base alla sua apparenza sensibile, perché non può essere giustificato dall'apparenza sensibile. E in questo secondo tipo di incontro non ci va di parlare dell'altro, perché si tratta di me, si tratta dei miei sentimenti, delle mie simpatie o antipatie, di questo io voglio parlare, perché questo vivo nel rapporto. l'altro magari parla di questa persona che abbiamo incontrato insieme, dice tante cose, eccetera, 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 colui che vive il rapporto in chiave di influsso sulla volontà trova insopportabile continuare a parlare dell'altro. Emerge ciò che abbiamo vissuto insieme nel passato. Ora, un'altra dimensione di questi due tipi di incontri, e qui ognuno può fare le sue sperimentazioni, sono bellissimi, compiti che la scienza dello spirito moderna ci dà. Quando un incontro è di natura tale che l'altro mi dà un'impressione semplicemente estetica o di pensiero, parlo di lui, eccetera, 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 quello che esprimo un parere su di lui, eccetera, 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 non c'è verso che io possa sognare quella persona. Magari avrò a che fare tantissimo con quella persona, magari lavoreremo insieme nello stesso ufficio, ma se l'incontro è di questa natura, che agisce sul mio pensiero e non sul mio sentimento, non comparirà mai nei miei sogni. L'altro tipo di incontro, magari ci siamo incontrati per la prima volta, veloci, proprio perché ha suscitato dentro di me una forte reazione di sentimento e di volontà, di presa di posizione nei suoi confronti, sia di simpatia sia di antipatia, compare subito nei miei sogni. Pensate, quando ci addormentiamo, il corpo fisico e il corpo delle forze vitali restano nel letto, cosa esce fuori? Esce fuori l'anima e lo spirito. Nell'anima e nello spirito c'è la persona che ho incontrato tanti anni fa e perciò compare nei sogni. La persona che mi dà un'impressione soltanto esterna a livello di corpo fisico e di corpo eterico o delle forze vitali non può comparire nei sogni, proprio perché il corpo fisico e il corpo eterico rimangono nel letto. In altre parole, un incontro dove sorge in me una reazione a livello spassionato di pensiero, di impressioni sulla persona che ho incontrato, eccetera, eccetera, significa che non siamo karmicamente congiunti l'uno con l'altro dal passato. È un karma che comincia ora. L'altro tipo di incontro, quando l'incontro con l'altro provoca in me reazioni del sentimento, di simpatia e di antipatia, reazioni di impulsi volitivi di fare qualcosa con lui o contro di lui, significa sempre che noi abbiamo avuto molto a che fare l'uno con l'altro nel karma del passato. Quindi vedete, ci sono dei tipi di rapporti dove nel rapporto stesso io leggo e so, e questa attenzione va creata, va esercitata, proprio queste sono le cose, che i grandi compiti evolutivi che ci incombono. Se io esercito questa attenzione, dal mio modo di reagire nell'incontro so se con questa persona io ho già avuto a che fare per dei secoli o dei millenni, oppure se questo incontro è l'inizio di un karma verso il futuro. Ed è una polarità bellissima, fondamentale. Ecco un piccolo esempio di come si può considerare il quesito della reincarnazione del karma come ipotesi di lavoro del pensiero, e bisogna fare questo lavoro di pensiero, come abbiamo esercitato adesso un pochino, modestamente, ma era un piccolo lavoro di pensiero, e devo fare esperienze di vita, devo fare queste esperienze, devo fare attenzione alle mie esperienze, devo fare attenzione al modo del tutto diverso di un tipo di incontro e di un altro tipo di incontro. Perché certo che a questo punto si pone la domanda: chi di noi finora è stato capace di notare questa polarità così nitida? Dove non confondere, una volta che facciamo attenzione a questa polarità, non confondiamo mai più l'un polo con l'altro. Ed è tutto impossibile. Ed è tutto impossibile, perché ogni incontro appartiene o all'uno o all'altro polo. Non c'è una cosa di mezzo. O una persona ha già lavorato dentro di me, e allora sorge la mia reazione, il portato interiore dentro di me di ciò che l'altro ha fatto, oppure è un karma che comincia. Qui siamo più liberi allora, e mi lascia più libero. Ho una reazione di parere, una reazione di pensiero. Dico quello che penso su quella persona lì. Ma non mi viene voglia di mandarla al diavolo o di correre dietro. Termino le mie riflessioni di questa sera, domani poi le continuiamo, con un brevissimo accenno a due leggi fondamentali della reincarnazione e del karma, poi riprendo un po' domani, soltanto un accenno in modo da poter cominciare a pensarci questa sera e durante il sonno e i sogni della notte. Se è vero che ciascuno di noi ha la possibilità, ed è una cosa bellissima in fondo, di vivere sulla terra più di una volta, c'è un'alternanza fondamentale tra i rapporti di sangue e i rapporti elettivi. Quando io incontro una persona, nel bel mezzo del cammino di nostra vita, quando c'è già la libertà, dove sorge un'amicizia non in base all'ineluttabilità del sangue, ma in base alla libertà, posso dire a me stesso, questo incontro avviene nell'amicizia, avviene nella libertà, avviene nell'età della conseguita ragione, proprio perché di regola, ci sono eccezioni, ma di regola, nella vita precedente tu e io avevamo il rapporto opposto, un rapporto non di libertà, non stabilito in base alla libertà dell'amicizia, ma un rapporto dell'ineluttabilità del sangue. In altre parole, c'è per esempio una bellissima poesia di Goethe, il primo verso dice: perché ci hai dato, warum gabst uns die tiefen Blicke, perché ci hai dato gli sguardi profondi, e Goethe descrive la consonanza, l'armonia profondissima tra lui e un'altra persona, una persona femminile, e si chiede: ma da dove viene questa armonia così complessa, così profonda, così bella, così infinita? E nel mezzo della poesia esclama: ah, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Ah, tu sei stata in tempi passati mia sorella o mia moglie. Cosa c'è qui in Goethe, non dico a livello di coscienza assoluta, ma a livello comincia a sentire qualcosa. Lui si dice: questa armonia così meravigliosa non può essere tutta sorta in una vita sola. Deve essere stata costruita nel corso di un lungo arco di tempo. E ora dice: questa volta siamo amici, ci siamo incontrati non nel determinismo, nell'ineluttabilità del sangue, ci siamo incontrati liberamente, in chiave di amicizia. E perché ci siamo incontrati liberamente? È nato in noi il desiderio di venirci incontro con le forze della libertà nel mezzo del cammino di nostra vita, come pareggio, come compenso di un altro grande rapporto tra noi due nel passato, dove c'era il polo opposto dell'ineluttabilità del sangue. Pensate adesso, parlare col proprio migliore amico, con la propria migliore amica, con la consapevolezza: la volta passata eravamo parenti di sangue e la volta futura di nuovo. Sorge la consapevolezza del fatto che quando si è consanguinei, nell'affinità del sangue, si vive una misura infinita di non libertà. Quanti esseri umani vorrebbero a un certo punto della vita cambiare il loro padre o la loro madre o i loro figli? Non si può. Ora, questo peso karmico dell'ineluttabilità nel rapporto fa sorgere proprio in chiave di fedeltà. E siccome la fedeltà a questo livello, ripetuta a questo livello, sarebbe del tutto insopportabile, e siccome la fedeltà si vuole, perché il karma è la decisione di restarsi sempre fedeli, c'è il genio dell'io superiore, ha proprio questa trovata geniale di essere fedele capovolgendo il rapporto, da un rapporto fondato sul determinismo, sulla non libertà del sangue, a un rapporto fondato sulla libertà dell'amicizia. che poi naturalmente questo rapporto fondato sulla libertà dell'amicizia, se i due diventano marito e moglie, può diventare a sua volta fondamento per nuovi rapporti di sangue. Però i due si sono incontrati non come consanguinei, ed è una legge dell'evoluzione che non dovrebbe essere i due consanguinei a diventare marito e moglie, proprio perché questo rapporto di libertà è polarmente opposto al rapporto dell'ineluttabilità delle forze di natura che vigono nel sangue.